In queste ultime lezioni intendiamo ultimare il nostro percorso mettendo a fuoco quelli che, corrispondentemente alle quattro finalità che abbiamo enunciato nella prima lezione, sono le nostre intenzioni. Ci siamo detti infatti attraverso che tipo di percorso vogliamo riscoprire, risignificare, approfondire la persona umana attraverso il percorso dell'altra metafisica come principio ermeneutico chiave della quarta fase. Ci siamo detti, la teologia, riflettendo su se stessa, diventa un criterio di stimolo al ripensamento della filosofia in seno alla teologia. La filosofia, ripensando se stessa in rapporto alla teologia, può offrire delle utili stimolazioni alla teologia nel suo modo di elaborarsi. Nello stesso tempo, la filosofia elaborata a prescindere dalla teologia può essere uno stimolo per il confronto dialogo con la filosofia elaborata in seno alla teologia e con la teologia stessa. Ancora, la filosofia elaborata all'esterno della filosofia in seno alla teologia o dalla teologia tout court può lasciarsi interpellare dalla proposta teologico-filosofica di una teologia fondamentale del Concilio Vaticano II o del post-Concilio Vaticano II per dare a se stessa stimoli nuovi e per lasciarsi coinvolgere in percorsi che potrebbero risultarle significativi, ma che non lo risulterebbero se non si mettesse in atteggiamento di dialogo e confronto con la teologia e con la filosofia elaborata in seno alla teologia stessa. Quali sono i termini di confronto tra la filosofia della persona, della De Monticelli, e la filosofia elaborata in seno alla teologia? Sono almeno tre. Noi intendiamo illustrarli per compiere poi una valutazione conclusiva a partire dalla quale, raggiunto il termine del nostro percorso, andremo poi a elaborare una proposta. Procediamo pertanto con ordine. Qual è il primo interlocutore della filosofia della persona propria della contemporaneità o della filosofia tout court della contemporaneità? Un primo termine interlocutorio è costituito dalla riflessione di stampo aristotelico-tomista. Segnatamente, sicuramente ha tutta la sua validità, ha tutta la sua importanza, tutta la sua preziosità, quella che è la filosofia dell'uomo, un testo elaborato da Gianfranco Basti, che ha all'attivo una molteplicità di pubblicazioni che costituiscono un punto di riferimento imprescindibile per la filosofia e la teologia contemporanea. Gianfranco Basti, in questo testo dell'editrice Studio Domenicano del 1995, Filosofia dell'uomo, elabora e sviluppa la prospettiva aristotelico-tomista in dialogo con le scienze esatte, in dialogo con le scienze empiriche, in dialogo con la filosofia. una filosofia che lo porta, nel momento in cui si tratta di elaborare negli ultimi due capitoli, il quinto e il sesto, il concetto di libertà e il concetto di persona, lo porta a dare una fondazione metafisica della nozione di persona umana, mettendo in relazione proprio l'atto e la persona. La libertà viene definita come perenne problema dell'antropologia filosofica, e l'atto libero viene definito alla pagina 265 come in definizione negativa e positiva della libertà, come la prima definizione di libertà della De Monticelli, e poi successivamente l'atto libero viene determinato così. La libertà può essere definita, pagina 266, come libertà per, ovvero come la facoltà mediante la quale l'uomo determina se stesso l'azione in vista del raggiungimento degli scopi che si è prefisso, dopo aver preso coscienza delle implicazioni morali e delle conseguenze pratiche che tale azione comporta per la sua vita. E viene a illustrare l'atto libero con tre componenti: la deliberazione, il giudizio, la scelta, e poi le illustra. Questa prospettiva tomista a noi risulta, data la sua significatività, consistenza ontologica, spessore teoretico e ricchezza di elaborazione, risulta una elaborazione filosofico-teologica, e in questo senso sottolineiamo prima filosofica e poi teologica, una elaborazione filosofico-teologica che non intercetta la filosofia contemporanea. Non la intercetta con ogni probabilità, anche per scelta. E viceversa dobbiamo dire che la filosofia contemporanea non si sente stimolata, intercettata, coinvolta, provocata, non attribuendo la responsabilità di questo alla riflessione metafisica tomista. Di fatto si realizza quello che è un percorso parallelo di queste elaborazioni, un percorso parallelo dove il confronto, il dialogo risulta appiattito su una opzione che va dalla parallelità di questi percorsi al fatto che uno dei due tenti di ricondurre l'altro a se stesso totalmente, senza che ci sia possibilità di evitare che l'uno distrugga l'altro. Motivo per cui risulta necessario, a nostro avviso, individuare percorsi alternativi. Non che, e lo sottolineiamo per evitare qualsiasi tipo di ambiguità, non che il percorso della filosofia contemporanea vada assunto in quanto tale come buono e portatore di elementi validi indiscutibilmente. Anzi, tutt'altro, ci è sembrato di aver posto nella precedente lezione delle critiche, delle domande molto chiare e sufficientemente stimolanti per l'elaborazione della De Monticelli, collocata all'interno di un alveo del pensiero vivente. delle domande che sottintendono certamente la richiesta di un ripensamento, la richiesta di un dialogo che vada a porre degli approfondimenti ermeneutici tali da poter esplicitare ulteriormente la modalità in cui si sviluppa la componente metafisica, la modalità in cui si sviluppa la componente fenomenologica, la modalità in cui si considera anche il dato biblico e la riflessione sul dato biblico che costituisce l'anima di tutta la teologia. E alla ricerca allora ci sembra di poter individuare un altro termine di confronto nella elaborazione filosofico-teologica che fa capo alla riflessione di Paul Gilbert. Paul Gilbert, come dicevamo nella presentazione, sicuramente nella Università Gregoriana Pontificia ha elaborato una ricerca filosofica costituita anche da una vera e propria squadra, una vera e propria equipe, un vero e proprio team di ricerca, nel quale si tenta, a nostro modo di vedere, di sviluppare una ricerca filosofica che abbia nella svolta trascendentale della metafisica della modernità e della metafisica della nostra situazione contemporanea, la propria cifra di riferimento. Ora desideriamo segnalare due testi in modo particolare: Sapere e Sperare di Paul Gilbert, Sapere e Sperare, percorso di metafisica, Vita e Pensiero, 2003. È un percorso estremamente stimolante, estremamente arricchente, un percorso che raccoglie una molteplicità di articoli di questo filosofo e teologo, certamente più filosofo che teologo, che ha tentato di prendere sul serio la svolta trascendentale sia all'interno della modernità, come dicevamo, sia all'interno della svolta antropologica della filosofia e della teologia del Concilio Vaticano II. Un pensiero che arriva ad individuare proprio nella incidenza metafisica del trascendentale, pensiamo a Lotz, pensiamo a Maréchal, pensiamo a De Finance, pensiamo a questi autori, a individuare la cifra di una nuova metafisica. A nostro avviso la competenza, la profondità, la pertinenza di questa prospettiva ha acquisito un'ulteriore espansione in quel team di ricerca che è stato e viene portato avanti da questo autore Gilbert. In particolare segnaliamo questo testo della Rubettino, un testo del 2005, La Terra e l'Istante, filosofi italiani e neopaganesimo, che racchiude degli studi molto significativi e molto utili proprio di messa a confronto di questa prospettiva metafisico-trascendentale che è propria di Gilbert, e lo mette a confronto questo modo di filosofare, di fare metafisica, con Severino, con Cacciari, con Galimberti, con Natoli, con Vattimo, e tenta poi di focalizzare alcuni temi come Nietzsche ed Heidegger, fonti del nichilismo, il tempo come redenzione delle cose che sono, il cristianesimo tra nichilismo e ontologia. Dunque, realmente un tavolo di confronto estremamente significativo ed estremamente valido, rispetto al quale ci poniamo la domanda: è possibile ritenere legittimamente che questo tipo di percorso sia tale da poter garantire un dialogo confronto con la filosofia contemporanea, in particolare con la teoria della persona e della libertà che propone la De Monticelli? A nostro avviso ci sono elementi di perplessità che ora esponiamo, in base ai quali ci sembra che la opzione debba essere un'altra, che il riferimento debba essere un altro. E il motivo è presto detto nel fatto che la svolta trascendentale come futuro della metafisica è una svolta trascendentale che, anticipando un po' quello che sarà la conclusione di questo corso e la premessa e lo sviluppo del successivo, ci sembra che l'assunzione del trascendentale sia una mediazione che vada più nella direzione del compromesso con la modernità piuttosto che di un dialogo-confronto. Compromesso con la modernità significa per noi che assumere la componente trascendentale della svolta antropologica, in particolare nella modalità con cui la filosofia italiana ha ripreso le tematiche che la filosofia tedesca ha messo alla base dello sviluppo più maturo della modernità, sia vincolante nel senso di correre in modo troppo esposto il rischio di ritrovarci incapaci di uscire dal cortocircuito, dal circolo vizioso all'interno del quale dalla modernità stessa è stato generato il nichilismo, percorso nel quale dalla modernità stesso come percorso si è delineato quello di un contesto nel quale la metafisica e la teologia si ritrovano incapaci di potersi appropriare di se stesse nella misura in cui desiderano, per dire ciò sempre con Rosmini, salvare l'uomo così miseramente ammezzato. E allora ci sembra che, pur costituendo un termine di confronto-dialogo in modo più realistico, nel senso di più percorribile rispetto al tentativo precedentemente illustrato della metafisica tomista, aristotelico-tomista, neotomista, proposta autorevolmente, con competenza, con rigore, con efficacia da Gianfranco Basti. Pur costituendo questa seconda prospettiva della svolta trascendentale, pur costituendo un termine di confronto più realizzabile, non sia in grado di dirimere ciò che è in causa, di dare una soluzione corretta, un orientamento adeguato alla riflessione. Proprio perché ci sembra che il ricorso a un pensiero che nella sua varietà si riconduca a riproporre una metafisica trascendentale, sia un discorso nel quale sia difficile, è difficile portare in profondità il confronto sull'uomo come soggetto e sull'uomo come persona, portare in profondità il discorso sull'uomo nella sua capacità di attingere, di appropriarsi, di definire le tre forme dell'essere. Proprio perché, come ben in evidenza mette Rosmini nel suo trattato Storia comparativa e critica dei sistemi intorno alla morale, è un modello che, volendo prendere a confronto in modo molto serrato l'elaborazione kantiana, finisce per istruire un confronto troppo serrato con il pensiero di Kant, rischiando di assumerlo in modo troppo acritico, al punto che, arrivando ad individuarne le fragilità e le debolezze, non sia in grado di oltrepassarle, per dire ciò sempre in termini heideggeriani, ma potremmo anche dire non sia in grado di elaborare una riflessione teoretico-metafisica realmente capace di rispondere ai limiti del sistema kantiano, così come vengono messi ben in evidenza dalla riflessione di Rosmini. Siamo ancora alla ricerca e sicuramente un'altra corrente, un'altra riflessione che costituisce un riferimento di grossa caratura e di grande importanza è quella di matrice fenomenologica, una riflessione di matrice fenomenologica che ha, come abbiamo avuto modo di sottolineare anche precedentemente, ha sicuramente nella riflessione non solo di Edith Stein ma anche di Karol Wojtyła un riferimento importantissimo. È proprio il testo Persona e Atto, un altro dei testi di riferimento che di Wojtyła sarebbe estremamente utile e interessante riprendere. Questo testo della Bompiani, Metafisica della persona, tutte le opere filosofiche e saggi integrativi di Karol Wojtyła, edito dalla Bompiani appunto nel 2003, contiene questa sua opera riguardo alla persona e all'atto di grande importanza e di grande caratura, perché è un tentativo antropologico condotto con una strumentazione filosofico-metafisica che si rifà alla fenomenologia e che porta ad un'appropriazione dei concetti chiave della persona molto molto compatibili con la riflessione rosminiana. E su questo concetto intendiamo realmente porre la nostra attenzione, perché se Rosmini è beato, sicuramente lo si deve all'opera dei rosminiani, all'opera di grandi figure, di padri e di vescovi e di filosofi che hanno riflettuto su Rosmini, a cominciare già da Paolo VI, ma se Rosmini è beato lo si deve anche al fatto che è lo stesso Giovanni Paolo II ad aver voluto sbloccare la cosiddetta questione rosminiana. E sicuramente nella riflessione teologico-filosofica di Wojtyła c'è stata la consapevolezza, pur non potendo dire che Wojtyła è un conoscitore di Rosmini, c'è stata la consapevolezza della portata metafisica e antropologica e fenomenologica di Rosmini, della sua riflessione. Non è un caso, infatti, che all'interno della quarta fase la componente fenomenologica costituisca un elemento forte, un elemento portante, che ha visto nell'elaborazione, per esempio, di Christian Vecchiette, che ha considerato Rosmini e ne ha mostrato i presupposti del suo pensiero tali per cui può essere a tutti gli effetti definito come protofenomenologo, c'è in questa quarta fase la consapevolezza che è necessario incrementare questo ambito di ricerca tra il pensiero di Rosmini e la fenomenologia. C'è questa consapevolezza, ma è una consapevolezza che contestualmente esige vengano anche messi in evidenza i punti di non convergenza tra la fenomenologia di stampo realistico, come quella che viene elaborata in persona e atto, la prospettiva di Rosmini. In che cosa consistono questi punti di non convergenza? Sostanzialmente potremmo dire che il punto di non convergenza è nel portare la fenomenologia ad essere un metodo e nel non mettere in evidenza qual è il punto di raccordo tra la fenomenologia e la metafisica. O meglio, ancora, se possiamo tentare di esporre il discorso che viene più facilmente all'occhio è che si arriva dall'interno della fenomenologia a riconoscere la necessità e l'esigenza della metafisica e si arriva all'interno della metafisica a riconoscere la necessità e l'esigenza di una fenomenologia. E tuttavia, nella fenomenologia può elaborare questa metafisica che auspica, nella metafisica può elaborare questa fenomenologia che auspica. È questo il nocciolo della questione, la difficoltà esemplificata dal percorso, per esempio, di Edith Stein, che, partita da presupposti fenomenologici, si ritrova poi a condividere una riflessione di matrice tomista e queste due anime, queste due componenti nella santità di questa persona, martire per la fede che ha fatto un percorso di ricerca intellettuale di straordinaria portata, verrebbe anche proprio da dire di impareggiabile portata, tuttavia queste due componenti all'interno del suo pensiero non sono amalgamate, non sono in soluzione di continuità in modo pieno, in modo, potremmo dire, risolutivo della questione. Ecco, piuttosto ritroviamo nel suo pensiero della Edith Stein, per esempio in questo testo Psicologia e Scienze dello Spirito, contributi per una fondazione filosofica, troviamo nella sua ricerca la progressiva messa a fuoco di questo tipo di problematiche, di questo tipo di poli della riflessione, polo fenomenologico e invece il riferimento più metafisico. E tuttavia non ci risulta che venga debitamente istruita la risoluzione di queste due anime all'interno della sua riflessione, che resta sicuramente una riflessione da approfondire, una riflessione da sviluppare, una riflessione da portare avanti, soprattutto perché in seno anche alla fenomenologia francese, pensiamo ai vari Marion, Henri e altri ancora, c'è una novità costituita dalla possibilità di mettere a confronto una fenomenologia in seno alla teologia con una fenomenologia che si è sviluppata a prescindere dalla teologia, come quella che è di Maurice Merleau-Ponty, rispetto alla quale segnaliamo questo studio di Daniele Donegà, L'intenzionalità erotica e l'azione del corpo in Maurice Merleau-Ponty, che costituisce sicuramente, edizione Cantagalli 2011, costituisce sicuramente un ponte gettato in modo solido tra la riflessione filosofica contemporanea, condotta a prescindere da criteri e contesti teologico-filosofici, e l'elaborazione, come può essere quella di una Stein, di un Wojtyła, giganti della storia della Chiesa, oltre che giganti del pensiero, hanno condotto in seno alla riflessione teologica per rinnovarla dal di dentro, per manifestare la praticabilità di prospettive che vadano, nello spirito della Fides et Ratio, ad affiancarsi a quella che abbiamo illustrato per prima, proprio alla prospettiva di filosofia dell'uomo condotta con indagine metafisica rigorosa, ispirata ai criteri aristotelico-tomistici, posti in dialogo con le problematiche scientifiche e con la riflessione contemporanea. Rispetto a queste tre prospettive che abbiamo illustrato, che a nostro avviso descrivono e completano in modo esaustivo il panorama del contesto della riflessione filosofico-teologica in seno alla teologia, resta da presentare un ulteriore approccio, quello elaborato dalla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano, in particolare dal teologo e filosofo, teologo di teologia fondamentale, Monsignor Pierangelo Sequeri. Questo è l'obiettivo della prossima lezione.